2024 di Enrico Pagliarini.
Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024. Benvenuti o bentornati. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica alle 13:10, oppure nella ricca, ricchissima versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Se volete comunicare con noi potete scrivere a 2024@radio24.it, oppure potete scegliere Facebook, LinkedIn o Twitter. Ci trovate molto facilmente cercando Enrico Pagliarini oppure 2024. La seconda parte della nostra puntata di questa settimana scaturisce da una email che ci è stata inviata al nostro indirizzo di posta elettronica su come migliorare la connettività domestica. Questo è un tema estremamente importante perché a volte, diciamo, molto spesso diamo la colpa agli operatori di telecomunicazioni, che di colpe ne hanno tantissime, ma forse in moltissime occasioni, quando siamo in casa e qualcosa non funziona a dovere, la colpa è nostra o di qualche strumento che abbiamo noi e non dell'operatore. Diamo la colpa all'operatore quando effettivamente la merita. Adesso notizie importanti della settimana selezionate e messe in fila nelle nostre Digital News.
Digital News.
Iniziamo da una notizia che ha fatto abbastanza clamore, perché secondo la Reuters TIM avrebbe escluso Huawei dalla gara per la fornitura di apparecchiature 5G per la sua rete che si appresta a costruire in Italia e in Brasile. Sapete che TIM controlla uno dei principali operatori in Brasile, TIM Brasil appunto. I fornitori invitati sono Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir e Affirmed Network. L'esclusione riguarda solo la cosiddetta rete core, cioè il pezzo principale della rete 5G e non altre infrastrutture. Secondo alcune fonti della società, questa non è una scelta politica, ma di natura strettamente industriale. Non abbiamo altri elementi per fare una valutazione. Sicuramente in Italia il dibattito, come in praticamente tutti i paesi occidentali o comunque quelli che hanno relazioni strette con gli Stati Uniti, rimane forte il tema della eventuale esclusione di Huawei, che gli Stati Uniti accusano di spionaggio e quindi hanno vietato in tutti i modi l'installazione di infrastrutture della società cinese, perché per questione di sicurezza nazionale. Poi ovviamente il peso commerciale di questa decisione è ovviamente molto molto forte. Comunque, a proposito di questi temi, cioè di o infrastrutture hardware o software cinese accusato di spionaggio e quindi messo al bando per motivi di sicurezza nazionale, una delle ultime notizie riguarda Amazon, che ha chiesto ai propri dipendenti di cancellare l'applicazione TikTok dai loro smartphone per rischi relativi alla sicurezza. Amazon ha chiesto in particolare di rimuovere l'app da tutti i dispositivi che hanno accesso all'account di posta elettronica aziendale. La pandemia globale sta accelerando molti processi di digitalizzazione, questo ce lo diciamo spesso. C'è chi ancora pensa e spera che prima o poi si torni alla quella che veniva definita normalità fino a qualche mese fa, ma ragazzi, qua non si tornerà mai più a quella normalità. Molte cose verranno fatte a distanza, molte cose verranno fatte in modo digitale. E allora la banca olandese ING ha annunciato che chiuderà 42 delle 170 filiali che operano in Olanda, proprio perché molte attività si stanno spostando online. La banca aveva già un piano di questo genere, ma è stato accelerato, e questo è un dato sicuramente interessante. La corsa al mercato delle auto elettriche fa notizia con un nuovo finanziamento, o meglio, nella corsa al mercato delle auto elettriche fa notizia un nuovo finanziamento da 2,5 miliardi di dollari a Rivian, che è una società dove hanno investito sia Amazon che Ford, e che punta ad iniziare la produzione di un pick-up e di un SUV elettrici entro il prossimo anno. Rivian ha raccolto finora 6 miliardi di dollari ed è uno dei nomi più importanti nel mercato emergente, cioè a parte i produttori di automobili e a parte Tesla, che ormai si è ritagliata e ha consolidato una propria presenza. Rivian è una delle start-up sicuramente meglio finanziate. In aprile vi avevamo dato la notizia che OneWeb aveva dichiarato bancarotta. La società ha lanciato finora 74 satelliti e l'obiettivo era di lanciarne 650 in totale per creare una costellazione per fornire connettività internet, soprattutto nelle zone dove appunto non c'è connettività. Ora il governo britannico e l'indiana Bharti Enterprises, che è una società di telecomunicazioni, vorrebbero acquisire l'azienda con $1 miliardo. I britannici sarebbero anche interessati ad aggiungere capacità di posizionamento globale, essendo usciti dall'Unione Europea e quindi sono fuori da Galileo. Sono lì in un limbo in cui non sanno che pesci pigliare da questo punto di vista, e quindi la soluzione di OneWeb potrebbe essere interessante. Io gli auguro tante buone cose, ma mi sembra che abbiamo visto moltissimi fallimenti nel mercato dei satelliti e non so quali chance possa avere OneWeb, anche perché a proposito di società, soluzioni, servizi per portare internet in zone remote del mondo, che sono ancora tante con tantissima popolazione, però pian pianino diventano sempre meno. Comunque parliamo di Loon, scritto con la L di Livorno, Loon, scritto così. Allora, Loon è una società di Alphabet, quindi di Google, che fornisce connessioni ad internet per zone remote del mondo attraverso palloni aerostatici. La società, che nasce da un progetto di ricerca di ormai vecchio di una decina di anni, diciamo 8 anni se non sbaglio, di Google, ha inaugurato questa settimana il primo servizio commerciale di questo tipo al mondo. Beh, anche perché non è che ci sono tante società che usano i palloni aerostatici per portare internet. Allora, il servizio è stato lanciato in Kenya, in una zona, diciamo, nella Rift Valley keniana, in collaborazione con Telkom Kenya, che è il terzo operatore mobile del paese africano. Questi palloni sono giganteschi, alti alcune decine di metri, viaggiano per circa 3 mesi ad un'altezza fra i 18 e i 25 chilometri e sfruttano le correnti e quindi riescono a rimanere a questo tipo di altezza per tantissimo tempo e anche riescono a rimanere in una zona ben definita. Comunque viaggiano per circa 3 mesi, hanno un apparato trasmittente con tecnologia 4G, quindi da terra riesci a connetterti con il tuo telefonino 4G, e hanno una infrastruttura che è alimentata da pannelli solari che servono anche per ricaricare le batterie che alimentano il sistema durante la notte. Un'ultima notizia riguarda ancora l'Italia, il mercato della connettività italiano. L'operatore telefonico Iliad, che è francese, sapete, ha lanciato qualche tempo fa il servizio mobile, ha firmato un accordo con Open Fiber per lo sbarco anche sulla rete fissa. Ricordiamo che Iliad è già attivo sulla rete fissa in Francia, utilizzerà la rete in fibra ottica di Open Fiber per il mercato italiano. Poi vedremo se ci saranno anche altri accordi. Non è stata annunciata una data di sbarco su questo mercato. Comunque sicuramente questo è un ulteriore passo verso questa direzione. C'è una startup che ci racconta qualcosa di interessante su come si sta trasformando e digitalizzando un pezzetto della filiera agroalimentare. Si chiama Soplaya, è un marketplace, cioè un mercato digitale che collega cuochi e ristoratori, quindi ristoranti, con i loro fornitori. ovviamente stiamo parlando di tutto ciò che riguarda il mondo agroalimentare, non con i fornitori, che ne so, del frigorifero o del, dei fornelli, ecco, non di questo. Questa settimana P101, che è uno dei principali fondi di venture capital in Italia, assieme al fondo Italia 500 di Azimut e CDP Venture Capital, il fondo italiano di innovazione, hanno investito 3,5 milioni in Soplaia. Mauro Germani è l'amministratore delegato e anche uno dei fondatori. Benvenuto a 2024.
Grazie.
Che cosa fate? Che cos'è Soplaia?
Allora, Soplaia è un marketplace che mette in collegamento ristoratori e chef con produttori direttamente. Lo facciamo attraverso un marketplace digitale, appunto, che consente di gestire tutte le operazioni nel migliore dei modi, semplificare l'esperienza sia per ristoratori che per produttori, e dall'altra parte anche tramite una rete logistica molto efficiente che consente il collegamento delle parti e la distribuzione molto efficiente, con consegne 5 giorni a settimana in meno di 24 ore.
Stiamo parlando quindi del trend della disintermediazione, che da quando esiste internet è uno dei trend crescenti. Quindi in questo spazio, in questo settore, c'è ancora mercato, cioè c'è ancora possibilità di sviluppo.
Sì, la cosa interessante del B2B in generale è che rispetto al B2C è ancora molto indietro, e non parlo solo specificamente della ristorazione, ma anche più in generale. La ristorazione nello specifico è uno dei settori, quindi ristoratori, chef e quant'altro sono una delle categorie della popolazione che sta andando online diciamo un po' in ritardo, e quindi c'è tutto un mercato da costruire. Siamo ancora, per capirci, il ristoratore che aspetta il rappresentante che arrivi il lunedì mattina per raccogliere l'ordine. Di conseguenza ci sono grosse potenzialità per digitalizzare questa specifica filiera agroalimentare, e dall'altra parte c'è la possibilità ancora di disintermediare pesantemente, nel senso che riusciamo a far risparmiare in media un ristoratore il 20% sulle sue forniture, e dall'altra parte a far guadagnare anche di più i produttori che lavorano con noi rispetto al grossista classico.
Tu hai parlato dei ristoratori che stanno andando online, e per quanto riguarda i produttori, sono pronti e anche lì c'è un trend di digitalizzazione o a fatica?
Sicuramente il trend di digitalizzazione c'è. Diciamo che i produttori, per quanto siano anch'essi una categoria da digitalizzare ancora, hanno comunque avuto l'esperienza di vendita in molti casi tramite canali B2C in passato, e quindi magari un attimino in più riescono già a capire le logiche dell'online. Naturalmente, come dico spesso, siamo nel business dell'abitudine in realtà, quindi sia per quanto riguarda i produttori e soprattutto dalla parte dei ristoratori, si tratta prevalentemente di abituarli ad un modo di lavorare nuovo, e una volta che lo fanno naturalmente sono estremamente soddisfatti perché hanno un ritorno non solo in miglioramento appunto dei guadagni da una parte e dall'altra, dei risparmi, ma anche proprio nella semplificazione del lavoro, nella riduzione del tempo necessario a tutte le operazioni di approvvigionamento.
Senti, di tecnologico che cosa c'è di interessante, di rilevante per quanto riguarda la vostra offerta, sia di quello che c'è già oggi, ma di quello che potreste fare anche nei prossimi mesi?
Allora, ad oggi Soplaia è un marketplace, il che significa che da ristoratore io posso trovare, cercare, filtrare con comodità e semplicità migliaia di ingredienti. E questa, anche se sembra banale, è già una cosa estremamente importante, perché il modo in cui un ristoratore oggi scopre, cerca i nuovi prodotti, confronta prezzi, e fa tutto questo tipo di operazioni è veramente come 20 anni fa. Si tratta ancora di vedere e confrontare cataloghi diversi, guardando prodotti anche cartacei tante volte, andare a fiere di settore, e quindi questo è il modo in cui io scopro gli ingredienti. Poi il confronto prezzi, la trasparenza dei prezzi tante volte manca del tutto, dal momento che dovrei farlo in maniera cartacea tante volte solo alla fine del mese, una volta che mi vedo arrivare la fattura. Quindi già questa cosa qui, che sembra banale, è molto importante, quindi sia una scoperta di prodotti agroalimentari con la comodità di un click, confronto prezzi e anche poi la semplificazione nel processo di acquisto e riacquisto. I ristoratori sono molto abitudinari naturalmente, una volta che ho inserito un prodotto a menù tendenzialmente lo ordinerò spesso, quindi l'altro aspetto importante che forniamo ai ristoratori è il riordine in un click, quindi c'è una sezione dedicata del marketplace in cui entro e la sera vado a controllare nei frighi quello che ho finito o non ho finito, la piattaforma stessa mi suggerisce qual è la quantità di cui tendenzialmente dovrei aver bisogno sulla base dei miei acquisti precedenti, e con un click riordino i prodotti di cui ho bisogno e li ricevo l'indomani. Queste sono tutte funzionalità di un marketplace normale, se non che appunto, come ho accennato, stiamo facendo in modo che di poter prevedere e aiutare quindi le operazioni per il ristoratore di riordino e quant'altro, prevedendole grazie a dei primi algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning.
Ok, qualcosa di ancora più sofisticato che potreste fare, che vi immaginate di fare?
Sicuramente la parte di scoperta, discovery dei prodotti, è una cosa su cui investiremo molto adesso. Stiamo facendo in modo che sia possibile replicare e migliorare ancora online, sulla nostra stessa piattaforma, la possibilità di personalizzare l'esperienza per il ristoratore. Il che significa, ci piace chiamarlo il Netflix degli ingredienti, che un ristoratore avrà e vedrà e gli suggeriremo i prodotti di cui potrebbe aver più bisogno lui, sulla base dei suoi acquisti pregressi e sulla base del comportamento di clienti simili a lui.
Ok, senti, non ci siete solo voi come marketplace per il B2B agroalimentare, ecco, come ci si distingue?
Guarda, il mercato è nato veramente da poco, quindi la competizione è molto molto early. Ci sono dei player più consolidati nel mercato cinese, nello specifico, o quello americano. Per quanto riguarda l'Europa, nella stragrande maggioranza dei casi, quello che già abbiamo visto e che c'è presente sul mercato sono iniziative che tendenzialmente collegano le parti, quindi ristoratori e fornitori o produttori in alcuni casi, solamente tramite una piattaforma informatica. Questo significa che tutta la parte logistica viene affidata nelle mani di operatori logistici, diciamo standard, e per quanto riguarda la consegna del fresco, nello specifico, se noi siamo abituati al livello di servizio di un DHL, per capirci, quel mercato lì delle consegne dell'ultimo miglio, del fresco, è ancora veramente indietro, e quindi non si può garantire un livello di servizio adeguato alle necessità della ristorazione, ovvero forniture costanti e continuative con una consegna precisa in uno slot temporale di 2 ore sulla base delle necessità dell'apertura e delle necessità di poi cottura e preparazione dei prodotti da parte dei ristoranti. Quindi il fatto di aver costruito parallelamente al marketplace tutta una struttura logistica basata su degli hub molto snelli che consentono appunto, come dicevo prima, una consegna in 5 giorni a settimana, in 12-24 ore, di tutti i prodotti di cui ho bisogno, con la possibilità di scegliere un orario di consegna, una fascia oraria di consegna di 2 ore, è esattamente ciò che consente ai ristoratori di cambiare l'abitudine dal vecchio grossista o dai vecchi fornitori a supply.
Mauro, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a te, Enrico.
Oh, ricordiamo che Supply è attualmente attiva solo in Friuli, Venezia, Giulia e Veneto e punta a raggiungere altre 10 città italiane entro il 2022. E poi c'è tutta una serie di altri sviluppi e sicuramente questo nuovo finanziamento annunciato servirà anche per questo, oltre che per lo sviluppo anche dei magazzini, della rete logistica per arrivare ad altre città in Italia. Comunque alcune indicazioni sono sicuramente interessanti anche per altri settori e la cosa penso molto interessante è quanto si possa imparare nel B2B, cioè tra nel mercato all'ingrosso, diciamo così, da quello che è già successo nel mercato verso i consumatori, il B2C, come si dice. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, adesso abbiamo una breve pausa, poi ritorniamo tra poco con Gianfranco Giardina per parlare di come migliorare la rete di casa domestica, non solo il wifi ma anche la cablatura, senza far cose complicate, insomma si possono migliorare molto le cose in casa. A tra poco! Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendomi attraverso Twitter, Facebook, LinkedIn oppure 2024@radio24.it. Io preferisco ricevere email da voi e tra poco questa seconda parte scaturisce da una email che è arrivata qualche giorno fa, forse qualche settimana, ma non tanto tempo fa. Vi ricordo che 2024 è disponibile anche attraverso i canali on demand sulle principali piattaforme audio a partire da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oppure attraverso il nostro sito internet anche mobile, la nostra applicazione o il nuovo sistema, il nuovo player delle radio italiane, ovvero Radio Player Italia. Scrive Fabio, che è un insegnante di scuola superiore, e propone il tema di approfondimento che vi presentiamo in questa puntata, ovvero come migliorare le connessioni domestiche in casa. Allora, scrive Fabio, il 70% dei problemi riportati dai ragazzi, ai quali appunto lui insegna, è stato del tipo «il wifi non regge la connessione perché la stiamo utilizzando in tanti». Chissà se questa è una scusa, ma penso che molto spesso sia proprio quello che succede. E magari si dà la colpa all'operatore di telecomunicazioni. Forse non è lì dove puntare il dito. Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale del sito internet di tecnologia dday.it. Bentornato, ciao Gianfranco.
Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Allora, dando per scontato, e certo non lo è in tutto il paese, ma insomma in buona parte del paese lo è, che arrivi in casa una connessione dai 10, 20, 30 megabit in su fino ad arrivare al gigabit della fibra, sempre più diffuso nelle città italiane, dando per scontato questo, e non di questo ci occupiamo, guardiamo in casa nostra, perché molto spesso appunto i problemi sono relativi all'impianto oppure a come utilizziamo l'impianto di casa. È così, Gianfranco?
Sì, è così. Cioè, il consiglio è sempre quello di lottare ovviamente per avere la migliore connessione possibile a internet. Ma una volta finita questa battaglia, che spesso è faticosa, a volte ci costringe anche a una certa diventare nomadi tariffari, a cercare sempre nuove formule, perché poi arrivano collegamenti per fortuna in fibra da dove ci sono e la musica cambia, ma Una volta che abbiamo il collegamento in ordine, dobbiamo guardare a quel punto dentro le mura di casa, perché se non è in ordine anche il resto, il nostro collegamento a una banda ultra larga potrebbe servire a poco, comunque essere uno sforzo, anche economico, va da sé, che viene completamente vanificato o parzialmente vanificato da una rete di casa non adeguata a tutto quello che vogliamo fare, soprattutto magari alla superficie della casa. Per questo motivo a me capita spesso di trasformarmi da Gianfranco Giardina nel dottor Giardina, che arriva a casa quasi col camice bianco a casa degli amici e fa una specie di investigazione per capire, no, perché il mio caro amico in quel momento dichiara prestazioni inadeguate, quando invece almeno di targa dovrebbe avere una connessione molto buona, o comunque la connessione magari si presenta anche molto buona quando fa lo speed test dal computer, ma ahimè poi magari, come nel caso citato dal nostro ascoltatore, un due o un tre fanno lo streaming, chi telelavora, chi telestudia, e una rete in teoria potentissima si blocca. Ecco, qui bisogna ragionare su come è fatta la rete di casa. È un fatto che poteva essere trascurabile quando in casa c'era un computer e tutto finiva lì. Adesso i computer sono sicuramente più di uno, quando ci abbiamo degli studenti o dei lavoratori in casa, alcuni fissi, altri potrebbero essere portatili. Poi ci sono i TV, le console, i decoder della Pay TV, tutti i telefoni, tutti gli smartphone, i tablet, tutte le i componenti IoT, quindi per la smart home, che sono tutti oggetti connessi. Qui qualcuno ha anche addirittura le valvole dei termosifoni e così via. Questi oggetti connessi devono avere accesso a internet, ovviamente, ma soprattutto lavorare bene, e lavorare bene in tutta la casa. E qui qualche ragionamento va fatto.
Partiamo dal primo pezzetto della rete di casa nostra spesso ci viene fornito dall'operatore, il modem. Noi utilizzeremo questo termine intendendo soprattutto router, ma oramai è diventato nel linguaggio comune il nome per definire lo strumento. La prima domanda è sufficiente? Dobbiamo accontentarci di quello che ci fornisce l'operatore, o sarebbe meglio, in funzione anche, in virtù anche della possibilità oggi che è data dalla legge, cioè quella di prendere il modem che uno preferisce, il famoso modem libero, sarebbe meglio comprarsene uno a parte?
Allora, se noi dicessimo che tutti i modem router offerti dagli operatori sono di qualità scadente, faremmo torto ai pochi operatori che invece stanno molto attenti a questo aspetto, magari offrendo proprio per avere anche, fammi dire, una prestazione della propria rete percepita dall'utente alta, forniscono dei modem adeguati. Va detto che soprattutto per le grandi compagnie questo spesso non succede. Perché? Perché anche $10 in più di costo sul singolo apparecchio, moltiplicato per tutti gli abbonati, potrebbe diventare un investimento molto importante. Quindi io generalmente, e devo generalizzare per forza, per esempio possiamo fare adesso un discorso puntuale, ho trovato sulla mia strada dei device che fornivano prestazioni non eccellenti, forse non tanto nella connessione alla rete. Ovviamente se uno vende una connessione in fibra a un gigabit, il router deve essere in grado di girarlo questo gigabit o qualcosa che ci assomiglia, quindi da quel punto di vista più o meno lo fanno. Diciamo che tutte le funzioni accessorie, tipicamente la wifi generata da un device di un gestore, è mediamente scadente per qualità, per numero di connessioni concorrenti e per tenuta alla distanza. E quindi lì qualche ragionamento va fatto. Hai citato correttamente la normativa riguardo al modem libero. Tutti i gestori devono fornire la possibilità all'utente di usare un proprio device e quindi di avere il proprio modem e di avere quindi i parametri che servono per configurare il modem perché funzioni bene su quella rete. Quindi il modem può essere sostituito o addirittura non acquistato e si fa l'abbonamento senza modem. Non ci può essere più il vincolo a prendere a tutti i costi questo modem come si è usato in passato e si può anche volendo restituirlo. Si può anche fare un'altra cosa, spegnere la wifi del device del gestore quando questo lo dà in comodato gratuito, quindi a noi non costa niente, non ci dà nessun fastidio salvo avere una scatola in più, e a valle di questo costruire una rete wifi, quindi un access point più access point mesh, poi vediamo magari tutte le differenze, ma costruire una rete che sia fatta con apparati propri spegnendo la wifi del gestore che non useremmo, e lasciarla accesa inquinerebbe semplicemente l'etere andando a danneggiare le prestazioni anche della nostra rete. Quindi si spegne quello, si aggiunge a valle attaccata a una porta di rete del router un altro access point oppure più access point, poi vediamo come, e si fa una copertura della casa migliore. Questo per quanto riguarda la componente wifi che oramai deve esserci.
Bene, quindi a questo punto veniamo a come distribuire il segnale che ci arriva dall'operatore dopo il modem, che sia dell'operatore che sia nostro. Consigliamo sempre di utilizzare il cavo, giusto? Cioè laddove è possibile usare sempre il cavo e distribuire il segnale nella casa con cavi, giusto?
Il cavo è sicuramente il sistema più veloce, più affidabile e che non subisce alcun disturbo. A diciamo a supporto di questa nostra fede cieca nel cavo, citiamo un difetto del wifi, che è un difetto oggettivo. Il wifi utilizza in realtà 12 frequenze, ma sono un po' in ricopertura, quindi diciamo che in uno spazio comune possono starci 3, massimo 4 wifi senza pestarsi i piedi l'un con l'altra, quindi senza andare a in qualche modo condividere la banda e quindi decrementare le proprie prestazioni. Se qualcuno di noi a casa propria, soprattutto se vive in un condominio, con uno smartphone prova a vedere quante reti ci sono, beh, ne troverà più di 3 o 4 probabilmente. Allora già lì si capisce che non ha tutto lo spazio del wifi a sua disposizione. È vero che il segnale di casa propria sarà più forte degli altri segnali che riceve, quindi tenderà a prevalere sugli altri, ma il wifi è soggetto ai disturbi che non dipendono da noi, cioè anche da un vicino di casa. Ieri la nostra wifi andava benissimo perché il vicino non aveva ancora fatto niente, il nostro vicino di appartamento accende una sua wifi bella potente, magari sulla stessa frequenza della nostra, e la nostra wifi, senza che si sia toccato nulla, degrada le sue prestazioni. Allora, questo può già spiegare perché alcuni dicono oggi andava bene, ieri non andava, quindi possono esserci grossi disturbi. Possono essere anche disturbi che non dipendono da wifi ma da altri apparecchi o apparati che lavorano sulle medesime frequenze, soprattutto per le reti a 2,4 GHz, quindi le wifi proprio quelle più standard, perché sono sulle stesse frequenze su cui girano più o meno altri apparecchi. Cito i forni a microonde, è un caso abbastanza di scuola quello del vicino di casa che in cucina il forno a microonde è ridossato alla parete, e nella stanza a fianco il wifi degrada le sue prestazioni ogni qualvolta questo scalda il pane, perché fa andare il forno a microonde e la wifi degrada le sue prestazioni temporaneamente, il che rende ancora più difficile fare diagnosi. Il filo non è soggetto a questi rischi. Ma può servire tutto il filo? No, perché già gli smartphone e i computer che sono sempre più laptop e sono comodi proprio perché non sono attaccati a un filo, me li uso sul divano, poi vado sul tavolo, poi vado in camera da letto e lo porto con me. Sono tutti device che devono essere collegati a una buona wifi. Ma come si fa una buona wifi? Si fa grazie al filo. Perché se io devo mettere un repeater, e anticipiamo il tema dei repeater, a cui arriveremo in realtà in fondo, per rilanciare la mia wifi che arriva debole in camera da letto, beh, è molto meglio se io riesco ad arrivare in camera da letto con un filo e lì metto un access point, o una stanza vicino, dall'altra parte della casa, e lì metto un access point. Quindi l'idea è quella di costruire in maniera molto semplice delle piccoli dorsali a cavo per tenere così collegati o gli, diciamo, gli strumenti, gli apparecchi più strategici, per esempio il TV che fa tanto traffico in streaming, video, magari in 4K, che è uno streaming pesante, beh, se è collegato a filo è meglio, per questo è importante decidere dove far mettere il router quando si chiama il gestore telefonico, perché se lo faccio mettere in un punto baricentrico della casa, magari, e non all'ingresso che magari è decentrato, o lo faccio mettere, per esempio, perché faccio arrivare fino lì la fibra vicino al TV, che magari è anche centrale, così ho già una porta di rete comoda per il TV e magari per la console, magari per il decoder della Pay TV, eccetera, eccetera. Beh, quello è già la prima scelta. Quindi il posizionamento in casa del router deve essere fatto, deve essere richiesto, magari con una preghiera di collaborazione, perché non c'è un impegno formale da parte del gestore a metterlo dove vuoi tu, no? Però a chiedere cortesemente non me lo metta lì, me lo metta più in là, che ce la fa a passare, dove si passa. E questo vale anche per i collegamenti che vogliamo fare noi per creare delle piccole dorsali domestiche, ma si passa nelle canaline del telefono, perché il doppino telefonico non lo usa più nessuno oramai, perché chi non ha, addirittura non ha neanche la telefonia fissa, chi la telefonia fissa ce l'ha ovviamente via IP, quindi gli arriva direttamente dal router del gestore, che è anche l'uscita del doppino telefonico, e quindi può attaccare lì, che cosa? La basetta di un DECT probabilmente, che ormai costa 20 euro e tutti hanno in casa. Il telefono a filo tradizionale è una fattispecie che, se non è sparita, forse è l'occasione buona per farla sparire, no? E usiamo quelle canaline sfilando il rame che c'è dentro che non serve più e chiedendo a un elettricista, oppure chi ha un po' di dimestichezza col fai da te può farlo anche da solo, perché non c'è nessuna difficoltà tecnica e neanche si tocca l'impianto elettrico, per cui bisogna avere ovviamente una certificazione. E beh, si infila un cavo di rete che può essere poi intestato a misura, ci vuole una pinza crimpatrice, oppure si chiede appunto l'aiuto a un amico esperto o all'elettricista, e si fa una dorsale che, da dove viene messo il router, porta nella camera lontana, nella stanza lontana, oppure dove ho quel computer che deve sicuramente funzionare alla massima velocità perché ci devo scaricare delle cose per lavoro. Ecco, allora a quel punto io ho creato una piccola dorsale, 2-3 punti di rete nella casa, che diventano la chiave strategica per mettere lì degli access point collegati a filo, quindi dei punti di diffusione wifi collegati a filo, che fanno una copertura che sicuramente non darà problemi, soprattutto se è fatta con apparecchi mesh.
Poi ci arriviamo.
Ci arriviamo.
Ok. Allora, abbiamo capito che laddove è possibile colleghiamoci al modem direttamente, perché magari, come ad esempio nella mia postazione, io vicino al computer ho il modem e ho collegato il computer direttamente con il cavo.
Sì, i modem hanno quasi tutti 4 porte di uscita, quasi tutti.
Esatto.
Quindi 4 porte Ethernet a filo, quindi ci si può collegare qualcosa di locale e qualcosa magari che va, come dicevamo, nelle stanze lontane.
Esatto. Se non è possibile tecnicamente, oppure uno non vuole né chiamare l'elettricista, non è capace, non vuole spendere i soldi per fare questo minimo impianto, che è veramente una cosa molto semplice, ci sono delle soluzioni che si chiamano Powerline, che utilizzano l'impianto elettrico di casa per trasferire il segnale, quindi utilizzando proprio i cavi elettrici. È una soluzione praticabile? La consigliamo? La sconsigliamo? Funzionano questi strumenti?
È la seconda soluzione. Una volta stabilito che laggiù col cavo non ci arrivo, io dico usiamo il cavo. Qualcuno dice, ma tocca, ha detto che non ci arrivo. Usiamo un altro cavo. Usiamo il cavo elettrico. I power line funzionano proprio così, modulano la connessione di rete laddove gira una corrente elettrica alternata che è a una frequenza fissata, che è a 50 Hz. In realtà su un cavo come quello della corrente elettrica, posso modulare su tutta una serie di altre frequenze, ovviamente a bassa potenza, e dall'altra parte posso avere un altro terminale che riesce a leggere queste altre frequenze, un po' come fosse la sintonia della radio, no? Sull'etere abbiamo tante stazioni. Ecco, facciamo conto che la stazione elettrica viaggia a 50 Hz, ma a frequenze molto più alte viaggia il nostro segnale di rete. E quindi dall'altra metto una borchia dove ho il router e lo collegherò a filo, e dall'altra parte della casa un'altra borchia che riceve questo segnale che viene modulato sulla corrente elettrica e non dà alcun fastidio perché è a bassa potenza a tutti gli apparecchi elettrici, quindi è trasparente per gli apparecchi elettrici, ma non per questo orecchio molto particolare che è la borchia remota, che sa ascoltare questo segnale, lo prende, lo spilla, lo tira fuori dalla sua presa e ridà un collegamento a filo locale. Quindi io posso lì collegare per esempio il TV che non prendeva bene con la Wi-Fi e non mi faceva vedere lo streaming 4K, invece collego così e posso cavarmela. Dirò di più, esistono degli apparecchi Powerline che sono già pensati per esempio per creare un access point remoto, quindi io metto le due borchie ma quella lontana dal segnale ha le antennine e di fatto crea un hotspot Wi-Fi con lo stesso nome, con la stessa password della mia Wi-Fi principale, quindi funzionerà poi in roaming, passando da una rete all'altra non ci sarà un'interruzione, ma io prolungo a cavo, usando il cavo della corrente elettrica, prolungo a cavo la copertura della mia Wi-Fi. In questo modo non devo tirare nessun filo e utilizzo i fili che già ci sono dell'impianto elettrico. Che limiti ci sono? Perché c'è qualche limite? Beh, innanzitutto funziona meglio se l'impianto elettrico non è vetusto, come non dovrebbe essere in realtà da nessuna parte per motivi di sicurezza. Però è chiaro che con morsetti antichi, giunture ossidate e cose di questo tipo, le prestazioni possono degradare. In realtà Powerline potrebbe anche non funzionare affatto se le due prese sono sistemate su linee elettriche che sono disgiunte tra di loro. Supponiamo che sono sezionate, una perché è una presa di corrente normale e l'altra è una cosiddetta presa di forze motrici a 16 A per gli elettrodomestici. Se queste due linee a livello della centralina elettrica sono separate sotto due interruttori diversi, queste due linee non si possono parlare tra di loro proprio fisicamente, quindi una lancia il segnale ma quell'altra non può sentirlo, e quindi in questo caso non funzionerebbe. Quindi ci sono delle piccole accortezze perché la power line funzioni bene, ma in condizioni normali, mettendo su due prese normali, funzionano molto bene. A seconda, ci sono diversi modelli che riescono a modulare a velocità più alte e quindi avere una banda passante anche abbastanza alta. E va anche detto che alcuni modelli, e questi li suggerisco per alcune situazioni particolari, offrono anche una cosiddetta presa passante, cioè visto che vanno su una presa, perché devono essere su una presa, grazie alla presa passante possono, come dire, offrono una presa libera per attaccare l'apparecchio che magari era attaccato già a quella presa, perché non sempre e non tutti hanno prese diciamo d'avanzo in casa, e quindi in questo modo diciamo si risparmia anche, cioè si recupera anche la presa che sennò verrebbe occupata dal power line.
Ok, torniamo un attimo alla rete che abbiamo, che potremo o dovremo costruire o far costruire all'elettricista con il cavo Ethernet. Alla fine del cavo, quando diciamo arriviamo, che ne so, in una stanza quella più lontana di casa, lì ci possiamo piazzare, tecnicamente si chiama access point, che crea una rete Wi-Fi che ovviamente si sincronizza con la nostra rete principale, ma ci crea un ulteriore segnale, che ne so, appunto in questa stanza magari più lontana, giusto?
Sì, assolutamente giusto. Devo dire una cosa, sul mercato, soprattutto sul mercato consumer, se uno cerca un access point propriamente detto, rischia di non trovarlo, o meglio di non trovare proprio la scatola con su scritto access point, perché un access point è un apparecchio in realtà molto semplice, una presa di rete e le antenne per fare la distribuzione Wi-Fi. In realtà probabilmente troverà degli apparecchi denominati ancora una volta router, che sono router magari a tutti gli effetti simili a quello principale che abbiamo. E i router normalmente possono essere configurati come access point. Quindi, che cosa vuol dire? Mettimi internet in una delle porte che ho dietro, tanto per intenderci, e io te la distribuisco come una Wi-Fi grazie alle mie antenne. Poi, se invece uno ha altre esigenze, quello può diventare un router vero e proprio, può diventare anche un router spegnendo la Wi-Fi, quindi sono apparecchi più versatili che ormai hanno costo di poche decine di euro e quindi si tende a farli più versatili, multifunzione, e poi ogni utente deve scegliere la propria funzione. Quindi non andate a cercare, o magari si trovano anche, ma è più difficile trovare un access point propriamente detto, ma probabilmente bisogna prendere un router con funzione access point.
Ok, senti, se non voglio, non posso fare un impianto di distribuzione del segnale internet Ethernet, se non posso, non voglio utilizzare la power line, posso distribuire il segnale Wi-Fi mettendo dei ripetitori Wi-Fi, che si possono chiamare repeater. Però qui vanno dette alcune cose, perché qui introduciamo il tema della rete mesh, cioè questa, mettiamola come terza alternativa, giusto?
Sì, diciamo che incominciamo ad avere degli interlocutori un po' capoccioni, non hanno voluto seguirci sulla strada del cavo vero, non hanno voluto seguirci sulla strada del power line, che ha il difetto di costare magari qualche decina di euro in più. Va bene, andiamo tutto wireless, però almeno facciamolo bene. Se no rischiamo di avere delle prestazioni molto scadenti. E parto dal caso peggiore, che però è molto frequente. Io l'ho trovato purtroppo molte volte. Allora, il repeater, propriamente detto, è un oggetto che è collegato solo alla corrente elettrica, fisicamente. In realtà si collega, diciamo, a due Wi-Fi contemporaneamente. Una è quella che riceve dal nostro apparato principale e l'altra è quella che rilancia da lì in poi, diciamo, grazie alle proprie antenne. In questo modo che cosa può fare? Può prendere una rete e allungare la copertura di quella rete. Attenzione però, non allungherà la rete nella sua migliore prestazione, ma prolungherà la rete come è possibile riceverla nel punto dove è sistemato. Se io sistemo un repeater in una zona troppo di soglia, quindi troppo lontana dal mio router principale, prenderò una rete che è già degradata. La rilancerò anche con un segnale fortissimo, ma non c'è niente da fare, è tagliata e strozzata a monte. Quindi si ha questo brutto inganno, dove io sul mio device, sul computer, sullo smartphone, vedo un'intensità della Wi-Fi altissima e dico, guarda, si prende la Wi-Fi piena e poi vado lentissimo. Ma lentissimo perché sto prendendo in realtà e amplificando una Wi-Fi che è già oramai devastata dalla distanza e dalle interferenze, che quindi non può funzionare adeguatamente. Che cosa bisogna fare? Allora, se me devo mettere un repeater comune, normale, va messo in una zona in cui la Wi-Fi è ancora buona. Quindi, diciamo così, facciamo una regola proprio un po' casereccia, ma che funziona. Se io ho il punto dove ho il router, dove ho la massima intensità della mia rete, e il punto dove incomincio ad avere delle intensità assolutamente non accettabili, ecco, devo mettermi a metà strada tra questi due punti. Non devo mettermi lì in fondo, devo cercare di tornare indietro verso il router e trovare una presa libera che sia più o meno a metà strada. Se possibile, con pochi ostacoli fisici, pochi muri che mi separano dal mio router. L'alternativa per fare meglio è quella delle cosiddette reti mesh, che se dicevi. Che le reti mesh che cosa sono? Beh, sono reti che hanno tanti nodi che sanno cooperare tra di loro e quindi si sanno in qualche modo rinforzare a vicenda in maniera coordinata. È chiaro che una rete mesh funziona bene su una superficie ampia con tanti nodi, magari dei nodi a potenza non infinita, non enorme, ma comunque tanto distribuiti. Tant'è vero che alcune soluzioni mesh, insomma, partono dal presupposto che tu metta uno di questi oggettini, che è collegato normalmente solo alla corrente elettrica, più o meno in ogni stanza. Ecco, in questo modo si crea un reticolo per cui nella stanza in fondo il segnale arriva, ma magari arriva passando dagli oggettini che sono disposti nelle stanze intermedie, e quindi in qualche modo si crea un reticolo che mi porta la rete sempre tutta wireless fino in fondo. Quindi se rete solo wireless deve essere, l'altra scelta, la scelta successiva, è quella di fare sì una rete tutta rilanciata wireless, ma farla con degli apparati mesh, e quindi con degli apparati che siano normalmente nascono per lavorare assieme. Ci sono dei kit che ne hanno dentro 2, 3, 4 di questi scatolini, oppure si possono prendere separatamente anche in un secondo tempo, e collaborano insieme tra di loro per farne una copertura. Una copertura che può anche essere mista, cioè io posso far lavorare benissimo in una rete mesh un nodo che è cablato, quindi dove per esempio in quella stanza sono riuscito a far arrivare il cavo, quello lo metto cablato, e nelle altre stanze metto due altri access point mesh. Il vantaggio del mesh anche è che la rete è diciamo coerente, e quindi ha lo stesso nome di rete in tutte le stanze, la stessa password. Nell'istante in cui io cambio nome di rete e password sul device principale, tutte queste modifiche si propagano automaticamente su tutti i nodi. Poi ci sono altre sofisticazioni delle reti mesh, che è il fatto che zona per zona vanno ad agganciare il miglior canale possibile, stanza per stanza, nodo per nodo. In questo modo riescono a creare una copertura che innanzitutto è più esente dai disturbi dei vicini di casa, e poi certamente ottimizza anche il fatto che i vari nodi della rete mesh non si diano fastidio anche tra di loro, in modo tale che tutta la rete possa funzionare meglio. Quindi altamente consigliato. E poi, ultima ratio, se proprio nessuno ci vuole ascoltare, beh, allora prendete un repeater normale, cercate di posizionarlo decentemente, e che Dio ve la mandi buona.
Ultimi due punti, molto importanti. Allora, uno sicuramente molto importante, l'importanza in tutto questo del terminale, cioè dello strumento che noi utilizziamo, che sia un computer portatile, che sia un tablet, lo smartphone, un desktop, un computer, insomma magari il computer principale di casa. Perché a volte qualcuno si lamenta delle prestazioni della rete e magari dà la colpa all'operatore, e forse quella è l'unica volta in cui l'operatore non ha colpa, perché il segnale a casa nostra arriva bene, forse è il nostro terminale, il nostro strumento, il nostro apparecchio a non avere le prestazioni adeguate, soprattutto quando le velocità di rete sono abbastanza elevate. Perché Gianfranco, spieghiamo il motivo.
Ma ecco, fino a che le connessioni arrivavano al massimo a 100 megabit, forse il problema non si poneva, o ma si poneva soltanto per i device mobili che si appoggiavano a delle wifi che magari non andavano velocissime.
Sì, o potremmo dire fino a quando le connessioni erano alla DSL a 10-20 megabit.
Ah, vabbè.
Già 100, insomma, festeggiamo.
Sì, no, ma certo che già 100 festeggiamo, ma il fatto che siano adesso disponibili, per i fortunati che sono nelle zone coperte dalla fibra ultra broadband, anche connessioni a 1 gigabit, beh, questo chiaramente costringe a fare una serie di considerazioni che magari prima venivano omesse.
Sì.
Quindi un errore che vedo fare alcune volte è quello di misurare la rete, ovviamente dal proprio smartphone, facendo uno speed test. Ecco, nello speed test io sto misurando, primo, la capacità del mio smartphone di caricare o scaricare dati a quella velocità, e che non è così scontato che tutti lo facciano. Due, sto misurando la velocità della wifi, no? Che probabilmente andrà più lenta, o quasi sicuramente andrà più lenta della mia connessione in fibra, e poi forse sto misurando la mia connessione in fibra. Ecco, quindi fare degli speed test in questo modo non ha alcun senso, come non ha alcun senso farli anche dal PC, ma sempre in wifi. Ma uno speed test per valutare la velocità della propria rete e magari discuterne anche col gestore laddove non sia rispondente al vero o comunque al contrattualizzato, va fatto con un device, tipicamente un computer, possibilmente un computer molto valido, collegato a filo al router centrale, in modo tale che soltanto così noi potremo avere una misura seria della velocità della nostra rete, per poi capire anche quanto stiamo perdendo di quella velocità attraverso i nostri apparecchi, attraverso i nostri apparati e attraverso la nostra distribuzione di rete. E quindi quello è un dato abbastanza importante. Va anche detto un'altra cosa che prima abbiamo omesso, ma che forse vale la pena di dire. Ormai tutti i device hanno capacità, o quasi tutti i device hanno capacità di collegarsi a reti Wi-Fi a 2,4 GHz e a 5 GHz. Poi ci sono su queste frequenze standard anche diversi, a velocità anche diverse, però diciamo almeno a questa grande distinzione. Ecco, i 2,4 GHz, come succede sempre alle frequenze un pochino più basse, vanno un pochino più distanti, sono meno frenate dalle pareti, dagli ostacoli, però offrono una banda passante più lenta, quindi noi avremo, quando abbiamo il nostro access point, il nostro router propaga una rete Wi-Fi a 2,4 e contemporaneamente anche a 5 GHz, probabilmente vedremo il segnale, se non siamo molto vicini al router, del 2,4 un pochino più forte, e lo vedremo anche nelle stanze più lontane dove magari il 5 GHz scompare, però se ci colleghiamo al 5 GHz laddove c'è e la connessione è buona, il 5 GHz va probabilmente più veloce. Quindi bisogna anche vedere a che rete sono collegate. Alcuni router, alcuni access point sono preconfigurati per aprire di fatto due reti Wi-Fi, una che si chiama 2,4 e l'altra che si chiama 5, o qualche cosa di simile, ovviamente con un nome, ma si fanno distinguere, in modo tale che io sappia a che rete mi collego. Altri access point, come io consiglio alla fine, altri router, configurano le due reti a 2,4-5 GHz con lo stesso nome, e in realtà è il device che si occupa di saltare dall'una all'altra a seconda di quale sente più veloce. Però diciamo che se io voglio vedere o andare anche alla massima velocità e ho una rete a 5 GHz, è meglio aderire a quella, anche perché è molto più protetta dai disturbi, non perché sia una frequenza che, diciamo, che resiste di più ai disturbi, ma perché ci sono meno apparecchi sui 5 GHz, anche non Wi-Fi, e quindi di conseguenza meno disturbi. È una banda che è meno occupata e quindi un pochino più solida da questo punto di vista. E, tornando al nostro discorso sui device, è chiaro che un device datato, vecchio, può essere diventare lui il collo di bottiglia rispetto ad alcune connessioni. Devo dire la verità, se parliamo di un computer, se parliamo di un tablet che non sia troppo vecchio, probabilmente se noi facciamo semplicemente una videoconferenza o guardiamo un film in streaming, non sarà il device a poter diventare un collo di bottiglia. Ma se dobbiamo scaricare un file di lavoro molto grande, il video di un amico che ci sta mandando, eccetera, eccetera, quindi un scaricamento massivo, beh, magari con un device nello stesso punto, collegato alla stessa rete, con un device ci mettiamo 5 minuti e con un altro ce ne mettiamo 10. E allora potremmo essere portati a pensare che uno piglia la rete meglio dell'altro. In realtà, con velocità di rete molto alte, capita che sia il device il collo di bottiglia, o anche semplicemente la sua capacità di collegarsi alle reti Wi-Fi, agli standard a massima velocità, che in alcuni device è presente e in altri device non è presente. Questo è uno dei motivi, anche quando non è così chiaro per motivi, diciamo, di prestazioni computazionali, è uno dei motivi per cui può valer la pena tenere un parco prodotti un pochino più aggiornato e non farsi bastare più il computer di 5, 6, 7 anni fa, che certamente fornisce delle prestazioni che potrebbero non essere adeguate a un collegamento in fibra a un giga.
Un ultimo punto, molto velocemente, per concludere, tornando a quello che c'era scritto nel messaggio del nostro ascoltatore Fabio, gli studenti che dicono il Wi-Fi non regge la connessione perché la stiamo utilizzando in tanti. Se uno fa tutte o buona parte delle mette in pratica i consigli che abbiamo dato e quindi ha una configurazione di rete casalinga fatta bene. Questo problema non c'è, nel senso che anche 3, 4, 5 flussi di videoconferenza, facciamo l'ipotesi appunto di magari due bambini ragazzi che stanno seguendo una lezione online, il papà e la mamma magari sono al lavoro in smart working e anche loro magari telelavorano oppure fanno traffico con altri software sulla rete. Diciamo che non dovrebbero esserci problemi.
Allora, non dovrebbero esserci problemi, ma come abbiamo visto, problemi ogni tanto capitano. E quindi dove possono essere? Dove può essere la natura di questi problemi? Sicuramente la distribuzione di rete, l'abbiamo detto, ma ipotizziamo che sia fatta bene, come abbiamo detto, allora perché possono esserci dei problemi? Qui torna in ballo, e torniamo un po' all'inizio, il modem router che gestisce la connessione, quindi quello che generalmente è del gestore. Questo può avere la capacità di gestire un flusso, magari due client anche molto velocemente, ma cominciare ad andare in difficoltà proprio computazionale nell'istante in cui deve smistare tanti pacchetti a tanti client. Il molti a molti è quello che fa fare più difficoltà al router, e quindi può essere che il router vada un po' in saturazione e incominci a degradare le sue performance. Va anche detto che la videoconferenza è quanto di peggio possa esistere per un traffico di rete, perché non solo deve avere una sua cosiddetta continuità multimediale, temporale, non può andare per 5 secondi, poi interrompersi per 2 secondi, poi riandare per altri 5 secondi, come magari succede al caricamento di una pagina web. Deve essere continuo il flusso, ma deve essere anche a bassa latenza. Cioè, mentre Netflix, per fare esempio di Netflix, quando parte un video mi fa 5 secondi di buffer, io magari neanche me ne accorgo, ma sono quei 5 secondi in cui gira la clessidra all'inizio e poi il film parte, ma lui per tutto il film fa 5 secondi di buffer, vuol dire che è in grado di ammortizzare rallentamenti della rete. Ecco, una videoconferenza, siccome presuppone un dialogo che non può essere come si faceva i dialoghi via radio a distanze di centinaia di chilometri, no? Quindi con dei ritardi molto importanti o comunque con delle latenze molto importanti, ma deve essere in tempo reale. Ecco, per essere un collegamento in tempo reale richiede che questi pacchetti viaggino molto velocemente. I sistemi di videoconferenza tentano di difendersi dalla qualità del collegamento end-to-end, quindi che dipende anche dal collegamento a internet, ma anche dalla nostra rete locale, come degradando la qualità del video. Quando noi vediamo che Skype, Zoom o qualcuno di questi strumenti a un certo punto parte con un video magari molto bello e poi squadretta molto, poi ritorna a vedersi bene, poi risquadretta, che cosa vuol dire? Vuol dire che ho delle fluttuazioni importanti nella qualità del mio collegamento, e pur di non interrompere il collegamento, di non ritardarlo, cosa che sarebbe assolutamente fastidiosa per un collegamento in videoconferenza, il sistema si protegge correggendo la qualità. Ma questo riesce a farlo fino a un certo punto. Arriva a un certo punto in cui strappa e quindi si interrompe temporaneamente la videoconferenza, rendendo l'esperienza molto fastidiosa, se non addirittura insostenibile. Ed è il caso denunciato dal nostro ascoltatore. I motivi per radio non si possono dire. Mi sembra di essere, ecco, per questo dicevo il dottore all'inizio, no? Alle trasmissioni di medicina in cui viene richiesto di fare con 4 informazioni una diagnosi al telefono. Nessun medico serio farebbe mai una diagnosi completa, ma dice sempre: vada a fare una visita specialistica. Ecco, il concetto è proprio questo. La motivazione può capitare, ma la motivazione deve essere esplorata con un pochino di malizia, leggendo qualche cosa, documentandosi magari anche appunto su di lei o ascoltando anche semplicemente questa trasmissione di Radio 24. Credo che a qualcuno qualche lampadina si sia accesa, e poi andare magari a fare degli esperimenti. Non si dovrebbe dire, lo dico perché non sarebbe un comportamento magari terribilmente fair dal punto di vista commerciale, ma il diritto di recesso che è previsto per gli acquisti online in questo caso può aiutare, perché parlavamo prima delle power line che funzionano molto bene ma potrebbero non funzionare sempre. Ecco, forse un acquisto di una power line che sia ovviamente finalizzato alla volontà di poi tenersi l'apparecchio, ma può essere fatto online, e se proprio non si riesce a trovare due prese che lavorano bene insieme, può comunque essere restituito. Ecco, quello può essere una strada per cercare di migliorare. Se invece si hanno già le idee chiare su quale può essere il problema, o l'amico esperto, o meglio ancora, si è esperti o si è diventati esperti in proprio, benissimo, allora vale la pena, anche per il benessere digitale di tutta la famiglia. È un po' come avere l'aria condizionata, come avere le zanzariere, come avere l'ascensore, come avere il box sotto casa. È una comodità alla quale oramai, con anche l'esperienza che il Covid ci ha fatto fare, è difficile rinunciare. Una rete locale valida in casa è ormai diritto di ogni abitazione civile, tanto quanto la corrente elettrica, l'acqua corrente e tutti gli altri, il riscaldamento e tutti gli altri servizi che abbiamo negli appartamenti.
Gianfranco, grazie per essere stato con noi, speriamo di essere stati utili a molti ascoltatori, a presto.
Grazie mille.
Grazie a tutti per l'attenzione, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi aspetto anche la prossima settimana per una nuova puntata di 2024. Vi ricordo anche il nostro podcast che cerca di indagare il futuro, 2024 più 10. Abbiamo nuove puntate in produzione, le troverete a metà della prossima settimana. Quindi andate sul nostro sito internet alla voce podcast originali, è in home page, quindi poi c'è qualcuno che ogni tanto mi scrive e dice ma non trovo il podcast originali in home page su radio24.it oppure attraverso le principali piattaforme di audio on demand, quelle che vi ricordo sempre. Poi effettivamente la lista è molto molto lunga, ce ne sono moltissime. Bene, ci risentiamo la prossima settimana.